Controradio, Newsline Estate.
Due minuti dopo le otto, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline di Controradio per questo venerdì 22 agosto 2025. Saremo insieme fino alle nove con le notizie principali dalla stampa locale. Ci occuperemo ancora del cubo della discordia che sta facendo discutere non solamente a Firenze, ma ormai è diventato un caso nazionale, no? Il nuovo skyline che si disegna nell'area dell'ex teatro comunale. Questa mattina ne parleremo con il professor Luigi Presinenza Puglisi, che è uno dei massimi critici dell'architettura in Italia. Parleremo di politica con Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa alla presidenza della regione Toscana. Con padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito, invece ci interrogheremo sul significato dei primi 100 giorni del pontificato di Papa Leone XIV, e nell'ultima parte della Newsline parleremo con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio per fare il punto su tutta la scontistica relativa agli abbonamenti ed anche la prospettiva del TPL gratuito, come è stata annunciata in conferenza stampa. Prima di tutto però le previsioni del tempo. Buongiorno Francesco Pasi dall'AMMA.
Buongiorno a tutti.
Che giornata sarà e che weekend sarà?
Diciamo che si va verso un miglioramento, finalmente la forte perturbazione che ci ha interessato tende ad allontanarsi, rimane una modesta instabilità pomeridiana sulle zone interne, soprattutto sulla dorsale appenninica, con il rischio di qualche residuo rovescio, temperature in calo su valori leggermente inferiori alla media. Un weekend più o meno discreto, con ancora qualche episodio di instabilità nel pomeriggio, sempre sulla dorsale appenninica, e con temperature senza grosse variazioni, quindi direi che il tempo decisamente per il weekend migliora.
È la rottura dell'estate quella che abbiamo vissuto in queste ore, oppure ci sono delle propaggini di nuovi anticicloni in arrivo?
Effettivamente, diciamo, sembra una rottura dell'estate, in quanto le temperature almeno per la prossima settimana non cresceranno, rimarranno anche inizialmente sotto la media, e poi verso metà settimana transiterà di nuovo un'altra perturbazione, quindi direi che entriamo in una fase di tempo molto più variabile.
Grazie, buona giornata Francesco Pasi dall'AMMA.
Grazie, ciao a tutti.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Allora, immergiamoci nei titoli, nelle notizie principali dalla stampa locale. C'è molta politica oggi sui quotidiani. Vi segnalo innanzitutto questa intervista a Matteo Renzi sulla Repubblica, perché ovviamente Renzi non delude mai quando si tratta di intervenire sui temi della politica, sorprende sempre. Il titolo dell'intervista cura Michele Bocci, Repubblica, una sola lista per la tenda riformista, i 5 Stelle, mi fido di Gianni. Allora, vediamo i temi principali. Alla domanda di Bocci, non teme che i 5 Stelle siano per voi una presenza troppo ingombrante nella coalizione? Renzi se ne esce con una delle sue immagini ad effetto, che è questa: in politica contano i voti e non i timori, ok? E dice: se gli elettori daranno tanti voti ai 5 Stelle sarà giusto prenderne atto. Io sono convinto che il centro-sinistra abbia bisogno di una forza riformista che bilanci e riequilibri il PD. Dishline, AVS e 5 Stelle. Allora, in questa specifica naturalmente Renzi dice una cosa in più, dice sostanzialmente, mi sembra di capire, cioè il patto PD Movimento 5 Stelle vale fin quando il Movimento 5 Stelle avrà un successo elettorale, altrimenti diventerà difficile sostenerlo. Questo un po' io leggo tra le righe, poi potrei sbagliarmi. Riguardo alla questione dei temi programmatici, Calenda ricorda che il terzo polo su molti temi aveva idee opposta a quelle di Taverna. Renzi risponde: 5 Stelle entra in una coalizione guidata da un riformista, sulla scheda c'è il nome di Eugenio Giani, non di Paolo Taverna. Io scommetto sul bis di Eugenio. Volete che nella sua squadra ci sia anche un forte profilo riformista? Ora siamo tutti massimalisti. E qui c'è la questione famosa, no, della lista dei riformisti. Ne abbiamo parlato in questi giorni anche con la vicepresidente della Regione Toscana, assessore all'agricoltura Stefania Saccardi di Italia Viva, e poi con Marco Rimaschi, segretario regionale dei Calendiani. Renzi spera in una sola lista, ma riguardo al fatto che Più Europa e Azione non la vogliono, dice: ci hanno proposto di fare un listino bloccato che faccia scegliere consiglieri alla segreteria dei partiti, mi spiace ma non ci sto. E poi insomma, punti programmatici di Italia Viva: la richiesta di una sanità ancora più efficiente, meno tasse, l'attenzione alle nuove aziende, soprattutto più sicurezza per le nostre ragazze nelle città, ma anche per i nostri anziani. L'intervista, come detto, se siete interessati, la trovate su Repubblica. Sul Tirreno invece la questione di Azione, per l'appunto, c'è Calenda che è furioso contro PD e Movimento 5 Stelle, dice: l'accordo è una ignobile vergogna, Azione non si presenterà alle regionali, ho una faccia sola, non baratto. Ma sempre sul Tirreno poi c'è la posizione più sfumata del segretario Marco Rimaschi, che rimane possibilista. Insomma, la galassia, diciamo, moderata, la gamba moderata dello schieramento di centrosinistra ancora in grande confusione, possiamo dire, senza tema di smentita. Ma c'è dibattito intenso anche all'interno del Partito Democratico, perché uno dei temi fondamentali è quello di chi sceglie i candidati, evidentemente. Allora, ne abbiamo parlato qualche ora fa, potremmo dire l'altro ieri, con il segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi, che tra le righe, pur in un clima di collaborazione costruttivo, ha confermato la scelta che sarà lui, sarà la segreteria regionale ad avere l'ultima parola sui candidati. I territori non ci stanno, ci dice Corriere Fiorentino, da Firenze a Livorno, Siena, Grosseto, territori in rivolta contro i candidati PD. I paletti alla segreteria toscana scatenano le proteste locali, siamo noi a doverci esprimere sulle liste. La cronaca dal Tirreno, piazza Garibaldi, il progetto di ristrutturazione, la novità è che verrà applicato il DASP urbano, chi è pericoloso rimarrà fuori dalla città, piazza Garibaldi sarà zona rossa, il prefetto dice così sarà più sicurezza, la misura riguarderà anche l'area della stazione di Livorno e piazza della Repubblica. A Firenze invece il primo atto per la fondazione delle cascine bene comune con imprese cittadine ma maggioranza pubblica, l'articolo lo trovate sulla Repubblica, primo passo a Palazzo Vecchio per l'ente che gestirà il parco. Prima di scrivere lo statuto il comune cerca i partner da inserire. E ancora la cronaca dal Corriere Fiorentino, via Canova tornano i furti dopo la tregua apparente, siamo al punto di partenza, arrestato un minorenne, il problema baby gang, qui l'epicentro e soprattutto il centro commerciale dell'Esselunga. La cronaca anche da Viareggio, dove un'anziana è stata picchiata davanti alla stazione, caccia due uomini, l'aggressione in pieno giorno, lei in ospedale, questo quanto ci dice il Corriere Fiorentino. Naturalmente sulla politica torneremo dopo con la candidata alle prossime elezioni regionali per Toscana Rossa, vale a dire Antonella Bundu, e naturalmente sui quotidiani locali, fiorentini segnatamente, ma non solo, c'è tantissimo spazio sulla questione del piano di rigenerazione dell'ex teatro comunale, no? In zona centrale, il famoso cubo della discordia, come l'abbiamo ribattezzato oramai, ma la questione è più complessa, c'è tutta una vicenda che riguarda gli iter procedurali, e su questo il titolo del Corriere Fiorentino è quanto mai significativo: la corsa e lo scaricabarili, il cubo adesso è figlio di nessuno. È un iter veramente complicato, sono cambiate anche le leggi, poi insomma ve ne renderemo conto. Sta di fatto che la polemica è oramai esplosa non solamente a livello fiorentino, come dicevamo, perché quando si parla poi di Firenze, beh, l'attenzione è sempre giustamente molto alta. Buongiorno, grazie di essere con noi, a professor Luigi Presinenza Puglisi, critico dell'agricoltura. Buongiorno professore. Allora, anche lei si è occupato della vicenda, giustamente, no? Qual è la sua posizione in merito?
La mia posizione è che bisogna intervenire nei centri storici, non si possono mummificare, non possono essere trasformati in presepi. Ovviamente più il centro storico è delicato, più l'intervento deve essere accurato, deve essere selezionato attraverso dei concorsi di architettura. Se si sbaglia, bisogna sbagliare alla grande. E poi se si sbaglia, bisogna avere la possibilità di poter tornare indietro. Che cosa vuol dire la possibilità di tornare indietro? Che se tra 10 anni ci accorgiamo che l'opera è un fiasco, un fallimento, si può pensare anche di ripristinare lo spazio per realizzare altre cose. Quindi per questo motivo gli interventi moderni devono cercare di poter essere reversibili, ma reversibili nel senso che togliendoli si riacquista lo spazio precedente.
In questo caso di reversibilità, però, così a naso mi sembra ce ne sia poca. Dal punto di vista, diciamo, del progetto, no? Lei cosa ne pensa? Lei è molto attento al contesto, come sappiamo, immagino abbia visto un po' così, no, forse non dal vivo, ma insomma nei render, eccetera, il progetto di cui stiamo parlando. Che impressione ha?
Ma non mi sembra un progetto particolarmente brillante dal punto di vista formale, però a volte i progetti hanno delle qualità che non sono necessariamente formali, possono essere intelligenti, possono creare degli spazi vivi, insomma non è detto che il criterio della bellezza sia l'unico criterio. D'altra parte, se lo adoperassimo questo criterio della bellezza, dovremmo abbattere la gran parte di edifici che ormai consideriamo edifici storici, cioè un vittoriano a Roma oppure la Torre Eiffel a Parigi. Se li giudicassimo dal punto di vista della bellezza, non dovrebbero stare più
in piedi. In questo caso però c'è una questione che riguarda anche lo skyline e riguarda anche proprio il colore, no? Che è stato scelto con un po' un cazzotto in un occhio. Su questo le volevo chiedere, andando a vedere i render che sono pubblicati sul sito anche dello studio Grassi, che è quello che ha fatto il progetto, in realtà quello che compare concretamente è molto diverso anche in scala cromatica rispetto a quello che è stato presentato. Da questo punto di vista, come sono le procedure? Chi è che decide poi, no, ma se non è conforme posso intervenire, posso imporre che si cambi o no?
Ma dire se non è conforme posso imporre che si cambi non è un approccio che secondo me è un buon approccio. È come la persona che dice adesso ti dico io al medico come mi devi curare. Il problema è di creare delle condizioni opportune affinché vengano scelti dei professionisti bravi e qualificati, che abbiano un livello, una statura internazionale. Non si può intervenire in una zona importante di una città risparmiando in ricerca di qualità. Fare un discorso invece un po' democratico del tipo ti dico io come va colorato, ti dico io come quella forma deve essere, alla fine si corre il rischio di creare poi dei mostri che non rispettino neanche quel minimo di integrità e di coerenza che avevano i progetti originali. Quindi io in linea di massima sarei contraria all'intervento che si fa attraverso alcune prescrizioni, perché le prescrizioni sì, non tengono conto dell'insieme dell'edificio, lo snaturano, gli tolgono unità. È come se io le facessi delle prescrizioni sui vestiti che lei si deve mettere
o sugli articoli che scrivo. Purtroppo nel giornalismo accade anche questo, in realtà, come lei immagino sappia.
Deve essere lei a dare un'immagine di se stessa e poi il giudizio è positiva o negativa. E proprio per questo la fase di confronto e di selezione
è fondamentale. È fondamentale, però è chiaro che se tu mi presenti un progetto in un modo e poi lo realizzi un altro, questo diventa...
Questo è un altro problema, questo del render, sono queste bellissime foto, è come le foto di moda. Lei le vede tutte queste belle modelle o questi bei modelli in giro? Le foto di moda rendono belli tutti, particolarmente belli, ultra belli, oltre quello che è la bellezza normale. E i render fanno così all'architettura, un occhio un po'...
Ma come possiamo difenderci, professore, da questo? Perché lei dice giustamente la moda, no? Perché
la nostra è la società delle immagini, come lei si sposerebbe mai qualcuno che vede attraverso Instagram?
No, questo, no, però c'è una differenza, vedere. Professore, mi scusi la interrompo, cioè un vestito lo puoi riporre nell'armadio, oppure una persona che magari hai visto in foto e poi non ti piace, puoi dire ciao, è stato un piacere, ma insomma, quella roba lì rimane, ecco, questo
e
è un
allora
po'...
bisognerebbe avere fiducia nelle giurie, nelle persone che sono più avvezze a saper giudicare le cose, nell'occhio attento di chi conosce i trucchi dei render e sa che poi certe cose sono semplicemente delle belle immagini ma a cui non corrisponde.
Un'ultima due domande, professore, prima di salutarla ringraziandola. La prima, proprio in questo senso, sarebbe auspicabile che anche in interventi privati, diciamo non tutti, ma quelli che presuppongono un maggior impatto su contesti delicati, si faccia un concorso.
E quindi secondo me dovrebbe essere obbligatorio e questo dovrebbe essere anche premiato.
Ecco, questo sarebbe già un minimo di soluzione, no?
Perché
a quel punto
il concorso implica comunque una discussione, implica il fatto di mettere insieme idee diverse. Se si sbaglia alla grande, ecco. Non si sbaglia in maniera miserevole.
E l'ultima cosa riguardo un post che lei ha pubblicato, se non sbaglio, proprio poco fa, questo rischio di omologazione di tutti i centri storici, no? Che diventano
l'effetto pretesto.
Rispetto a questo concetto, la vicenda del cubo, come la inquadra lei?
Beh, la vicenda del cubo è un tentativo di andare contro l'effetto presente. In fondo le città sono fatte anche di edifici che sono entrati in contrasto, in contraddizione con il contesto locale. Se lei guarda con un occhio attento la città di Firenze, vedrà che ci sono tanti edifici che ormai si sono integrati nella città, che però quando sono stati costruiti sono stati un po' impongono un occhio. Ma la cupola di Brunelleschi fu un pugno in un occhio, fatta in materiale, in mattoni, in materiale di un certo tipo che era completamente diverso rispetto al...
Senza pensare a Piazza della Repubblica, per rimanere a casi più recenti, con le operazioni relative a Firenze Capitale, eccetera, eccetera. Professore, grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Buona giornata a lei.
Bir elinde bağlama, kömür gözlüm ağlama. Ben buralı değilim, bana gönül bağlama. Babanı kandır, anam dünden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Küçük hanım geliyor, bel kıra kıra.
Hello. 342 81 04 111 per i vostri messaggi, i vostri commenti. Beh, interessanti le cose che ha detto il professor Presidenza Puglisi, più con l'occhio, no, in questo caso dell'esperto di architettura, evidentemente di una persona che si interessa a livello globale di come si muovono i fenomeni dell'architettura, dell'urbanistica. Concetti interessanti, mi piace sapere anche cosa ne pensate. 342 81 04 111. Nel frattempo è arrivato un messaggio un po' criptico, ci viene da Lucas che ci chiede: ma l'autobus diretto a Badia San Salvatore a Siena il sabato parte alle 11:40, l'autobus 54A. Io, caro Lucas, francamente non lo so, ti consiglierei di andare a vedere il sito di Autolinee Toscane, lì probabilmente avrai le informazioni giuste. Oh, allora, la politica, abbiamo detto dei contrasti dei centristi soprattutto, ma anche dei mal di pancia nel PD per quello che riguarda le candidature. Titolo del Tirreno: ambiente, salute, diritto alla casa, al centro della lista Toscana Rossa, tappa lucchese per Antonella Bundo, che ha presentato il suo programma. E Antonella Bundo è collegata con noi, buongiorno, grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Innanzitutto, come sta andando la raccolta firme?
La raccolta firme sta andando molto bene, nonostante, diciamo, i vari ostacoli che abbiamo segnalato, però sta andando bene.
Quindi ce la facciamo?
Certo che ce la facciamo, sì. Beh, certo, sì, ce la facciamo, 10.000 firme, ce la facciamo entro l'11 di settembre.
Allora, con quali prospettive si va a questa tornata elettorale che è indubbiamente importante, no? Cioè, da un certo punto di vista anche storica, nel suo piccolo, perché c'è un accordo di governo tra PD e Movimento 5 Stelle che dovrebbe essere poi anche in funzione del panorama nazionale alle prossime elezioni politiche.
Sì, noi chiaramente preferirei parlare di quello che facciamo, sì,
infatti,
noi.
Esatto, infatti le ho chiesto quali sono le vostre aspettative. Cosa...
Sì, sì, le nostre aspettative, noi siamo, pensiamo di essere l'alternativa, di non avere alcuna ambiguità, di non rientrare infatti in quelli che possono essere diciamo varie manovre sia centrodestra che centrosinistra, e pensiamo di portare avanti quello che è un programma serio, chiaro, che abbiamo praticato anche in questi anni sul territorio e continuiamo a praticare senza ambiguità. Dunque i temi che stavi anche che stavi elencando, che portano avanti Toscana Rossa, dunque non solo ambiente, demilitarizzazione del territorio, un piano casa che sia un vero piano casa anche di quello che è magari materia nazionale, però sfidiamo anche quello. Dunque ristrutturazione e assegnazione degli alloggi sfitti, e soprattutto insomma, penso una delle cose che sta più a cuore anche alla Regione Toscana sono le liste d'attesa per quel che riguarda sanità e sociosanitario, dunque mappature di liste d'attesa e un piano di riassorbimento nei prossimi 5 anni. Pensiamo di avere davanti a noi sicuramente una grande sfida, perché ci sono state, come abbiamo visto, chi è stato al potere a livello di non solo di programma ma anche proprio di progetti che ha portato avanti, che ha visto spesso sia centro-sinistra che centro-destra mettersi d'accordo. Speriamo che questa volta si guardino quelli che sono veramente i programmi e non solo gli intenti che vengono detti a un mese o due prima di una elezione. E se vuoi posso farti anche degli esempi.
No, volevo chiedere una cosa però, perché naturalmente il tempo non è tantissimo, poi la campagna elettorale è lunga, avremo modo. Anche stando alle cose che ci siamo detti ora, non c'è il timore che paradossalmente l'accordo PD Movimento 5 Stelle abbia occupato un certo spazio che era...
perché comunque all'interno di quel campo largo c'è tutto e il contrario di tutto. Anche per esempio faccio un esempio concreto che è una delle battaglie, diciamo, che portano avanti sia chi è all'interno ora del campo largo centro-sinistra, che in realtà quello che diciamo noi è il no all'aeroporto. L'accordo che è stato fatto, quello che abbiamo letto tra i 23 punti sull'aeroporto, parla di tornare al PIT del 2014, dunque anche lì c'è un'ambiguità comunque. Per riuscire ad accettare questo, se in una coalizione c'è chi vuole fare l'aeroporto e chi non lo vuole fare, abbiamo visto anche il sindaco di Sesto, dice è in coalizione ma non vuole fare l'aeroporto, se si ritorna al PIT del 2014 significa che comunque si dà la possibilità all'aeroporto di allargarsi. Noi invece siamo assolutamente per lo sviluppo del Parco della Fiana. Dunque il Parco Agricolo della Fiana, se lo vogliamo sviluppare, non si può nemmeno tornare al PIT del 2014, ma si deve mettere quello come oggetto principale. Dunque non un altro stallo di 5 anni come ci hanno abituato, di elezioni e elezioni, aspettiamo tanto o verrà bocciato il master plan o comunque non si farà, e si spera di andare alle elezioni dicendo ma tanto non si farà, non preoccupiamoci, non parliamone, abbiamo visto anche le elezioni amministrative. Invece noi vogliamo lavorare per sviluppare il Parco Agricolo della Fiana affinché quello sia il progetto più importante, il progetto principale, e partendo da lì è chiaro poi che non puoi fare allargamenti di aeroporto o cambiare niente. Pensiamo che sia non solo urgente, non da fare qualche cosa in emergenza, ma da farlo, da agire strutturalmente. Dunque anche i progetti, i punti che ci sono, dunque, lei mi stava dicendo se sono stati tolti dei punti, diciamo, con questo accordo. Io penso di no, perché nel nostro programma non c'è ambiguità nemmeno su alcuni di questi punti che ci possono vedere d'accordo, diciamo.
È arrivata una siamo in conclusione, però quindi non faccio la domanda, le faccio la domanda che è arrivata dall'ascoltatore, che dice: dove si raccolgono le firme per Toscana Rossa a Firenze? Grazie.
Perfetto, stamani posso già dire che anche, non solo stamani, comunque anche direttamente in Palazzo Vecchio, stamattina dalle 9:30 a mezzogiorno, così come gli altri giorni dal lunedì e il venerdì, ma comunque potete controllare sul mio sito antonellabundo.it o sul sito di Toscana Rossa o sui social. Il sito di Toscana Rossa è in costruzione, ma sui social ci trovate gli aggiornamenti non solo su Firenze ma su tutta la Toscana.
Bene, grazie, comunque vada in bocca, grazie, al lupo, grazie. Antonella Bundo, Toscana Rossa, grazie di essere stata con noi.
Viva il lupo.
Stanno arrivando vari messaggi sulla questione del cubo, li leggeremo dopo. Ora la linea va a Milano per Gerry Network. Dopo torniamo con Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito, per parlare dei primi 100 giorni di pontificato di Papa Leone XIV. Che sta succedendo alla Chiesa dopo Papa Francesco? Ne parliamo con Padre Giuseppe Pagano, che è agostiniano come Papa Leone XIV, ma soprattutto ci ha studiato insieme, quindi lo conosce bene. A dopo.
Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Sono quasi 800.000 i Gazawi sfollati dal metà marzo ad oggi a causa dei bombardamenti israeliani, lo hanno denunciato le Nazioni Unite. A un altro milione di persone in queste ore è stato ordinato di lasciare immediatamente Gaza City, la città nel nord della striscia circondata dai carri armati di Tel Aviv. Ieri Netanyahu ha confermato che Israele la occuperà. Il premier israeliano ha anche annunciato di voler riprendere i negoziati per una tregua, ma alle sue condizioni. Hamas nei giorni scorsi ha accettato la proposta di mediazione di Qatar ed Egitto, che prevede una tregua di 60 giorni e la liberazione della metà degli ostaggi. Netanyahu ha replicato che gli ostaggi devono essere liberati tutti contemporaneamente.
Dopo il blitz delle forze di polizia a Leoncavallo, sembrano proseguire le trattative tra l'amministrazione comunale e gli attivisti del centro sociale per trovare una nuova sede. Ieri il sindaco Sala si è detto ancora disponibile ad andare avanti nel percorso di regolarizzazione con l'ipotesi dell'immobile in via San Dionigi a Porto di Mare, ma tra gli attivisti c'è sconforto di fronte alle parole di Sala. La mossa del Viminale di anticipare a ieri lo sfratto che era previsto per il 9 settembre ha di fatto scavalcato il comune, che dice di essere stato colto di sorpresa. Se l'amministrazione comunale non è intervenuta ieri, significa che non possiamo avere garanzie sul bando, hanno detto ai nostri microfoni gli attivisti del Leoncavallo.
È salito a 17 il numero di morti del doppio attentato avvenuto ieri in Colombia. Almeno 12 agenti di polizia sono stati uccisi nell'attacco con droni contro un elicottero che li stava portando in una zona di Antioquia, nel nord del paese, per sradicare la coltivazione di foglie di coca. Il secondo attacco è avvenuto nella città di Cali. Un veicolo carico di esplosivo è saltato in aria nei pressi di una scuola di aviazione militare, uccidendo 5 persone e ferendone oltre 30, alcune sono in gravi condizioni.
Sono stati salvati all'alba i due alpinisti tedeschi che da ieri pomeriggio erano bloccati a 4.000 metri sul gemello del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa. Il soccorso alpino valdostano è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle. Poi i due sono stati trasportati all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti, ma le loro condizioni sembrano buone. Gli alpinisti erano rimasti bloccati durante la discesa per un problema tecnico alla corda che si era incastrata. I soccorsi avevano tentato di intervenire ieri, ma le condizioni avverse del meteo avevano impedito le operazioni di recupero.
La perturbazione che ha investito il nord Italia nelle scorse ore si sta spostando verso il centro-sud. Ieri sera c'è stato un violento temporale nel Riminese con grandine e forti raffiche di vento. In Veneto in queste ore si contano i danni degli allagamenti provocati dalle piogge. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla per forti precipitazioni in 5 regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Toscana e Umbria. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 in direzione Roma fare attenzione per materiali dispersi segnalati tra Chiusi e Fabbro. Sulla A12 veicolo in avaria tra Versilia e il Bivio per Viareggio in direzione Livorno. Raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, piazza Eugenio Artom chiusa per un incidente, blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un temporaneo guasto agli impianti di circolazione a Roccastrada. Sulla linea Siena-Grosseto potranno esserci ritardi e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Ovviamente. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre, Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Liberi tutti! Fiorenti, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino, dal 31 agosto al 7 settembre in piazza Vittorio Veneto. Roy Paci e Aretusca il 1 settembre e poi Dente, Giancane, Africa United, The Blue Beaters, Serafine, Banda Pardù e tanti altri ospiti. Liberi tutti, dal 31 agosto al 7 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino, ingresso libero e dalle ore 18 street food, aperitivi e birreria. Info, sito e canali social del comune di Sesto Fiorentino.
24esima edizione di Serravalle Jazz, dal 24 al 27 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più noti nomi del jazz, incontri con artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione, Barga Jazz Orchestra con Eddie Anderson, Danilo Rea con Martux M, Ferri Teolis, Daniele Di Bonaventura, Elastica di Aaron Way, Nico Gori Swing Tented e il Premio Sellani. Ingresso a pagamento 0573 991609 e boxall.it. Info è eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Controradio.
Radio Newsline Estate.
Oh, eccoci qua. Allora, stanno arrivando diversi messaggi, devo dire anche belli, proprio belli, articolati, sulla questione del cubo, della discordia. Li leggiamo dopo, perché ora vogliamo dedicarci a capire quello che sta accadendo con il pontificato di Leone XIV. Sono passati da poco i 100 giorni e per fare questa riflessione salutiamo e ringraziamo Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito a Firenze. Grazie di essere con noi, Padre Giuseppe.
Buongiorno a te. Tutti voi, grazie.
Che oltre ad essere agostiniano come il Papa ci ha studiato insieme, no? Quindi lo conosce anche personalmente. Che persona è? Sì.
Ma direi quello che si sta un po' così manifestando in questi appunto 100 giorni di pontificato, una persona di grande, diciamo, dialogo, di attenzione, di grande spiritualità, soprattutto perché ovviamente nella sua vita il cammino di fede, la centralità del Signore è veramente forte e lo sta, diciamo così, dimostrando questo aspetto così spirituale che caratterizza un po' il pensiero, le scelte quotidiane. Così.
Rispetto a padre rispetto a Papa Francesco, che è stato comunque un pontefice importante, no? Sia per la Chiesa sia per il mondo anche laico, come lei sa, come inquadrerebbe questi primi 100 giorni, in generale le prospettive del pontificato di Leone XIV, in continuità, in rottura?
No, io credo decisamente in continuità, anche perché tra l'altro tra Francesco e Leone c'era un'amicizia, una stima grande, no? Quindi sono certo della grande stima che Francesco aveva nei confronti di Prevost e il contrario, proprio perché c'è cioè le personalità ovviamente sono diverse, ognuno di noi è diverso, però certamente ci sarà una continuità. È chiaro che poi ognuno, in questo caso Leone XIV, darà una impronta molto forte, anche perché viene da una spiritualità forte come quella agostiniana, quindi è vissuto come agostiniano per tantissimi anni, quindi è chiaro che il pensiero e la spiritualità di Sant'Agostino segnerà tantissimo anche il suo pontificato, quindi questa dimensione un po' ecclesiale, questa dimensione spirituale, d'attenzione alla comunità, al bene comune, eccetera, sicuramente saranno molto forti, ma non perché in Francesco non ci fossero, anzi, però ecco, la continuità è anche data nella diversità, perché uno dei pensieri forti di Agostino, di Sant'Agostino, è proprio questo, che nella diversità si costruisce l'unità, quindi nel rispetto di ognuno.
Dal punto di vista della diversità, sicuramente il tratto mediatico mi sembra abbastanza differente, per l'appunto. Francesco era un papa molto più mediatico, per sua volontà, immaginiamo, anche per carattere, come lei diceva. Leone XIV sembra essere molto meno anche social, molto meno, o è solo un'impressione?
Ma credo sia solo un'impressione, perché vedo che, diciamo, almeno guardando esternamente, quindi da quello che vedo dalle immagini, anche qualche volta anche un po' direttamente, vedo una grande attenzione da parte del popolo nei confronti, anche con molto affetto, diciamo così, no? Il carattere non è un carattere che si sbraccia, diciamo così, no? E quindi è chiaro, la personalità è, però mi pare che il risultato e l'impatto nella comunità, nel popolo, è molto molto forte, segnato, so che è veramente sempre ricercato, eccetera, e lui vuole curare questa, diciamo, mi saluto con le campane di Santo Spirito.
sì, è molto bello questa irruzione della vita reale. Ci piace. Peraltro l'abbiamo strappata ai suoi impegni, no? Quindi la ringraziamo.
L'impatto è forte con la gente. È chiaro, le modalità sono un po' diverse.
però lei dice nella sostanza c'è una continuità. Le voglio fare tre domande in conclusione, uno che riguarda ancora il pontefice, poi magari due se mi permette su Santo Spirito, visto che sentiamo anche le campane. Allora, riguardo al pontefice, la stampa ha raccontato come un grandissimo successo il Giubileo dei Giovani, no? In particolar modo, lei cosa ci legge in questa vicenda?
Ma io ci ho visto una grande attenzione da parte del Papa nei confronti dei giovani e anche una preoccupazione, diciamo, anche diciamo così, positiva e propositiva. I testi che il Papa ha dato e offerto ai giovani sia nella veglia che nell'omelia sono stati toccanti. Voglio solo dire questo: qui sono passati 110 giovani di Valencia, due giorni dopo il Giubileo, hanno celebrato qui. E quello che mi hanno detto i giovani stessi è che questo, che dice, in tutti noi c'è il desiderio di pregare ogni giorno per il Santo Padre, quindi si rendono conto dell'importanza della missione del Papa, quindi questa attenzione così spirituale da parte dei giovani è molto bella, capiscono che il...
Ma lei lo coglie come un tratto nuovo?
Direi che in un certo senso questa attenzione non è che seguo sempre tutto, però detto direttamente da questo gruppo di giovani, me lo dicevano a nome di tutti un po' i giovani che hanno partecipato alla giornata, mi ha colpito molto, e loro ci hanno tenuto molto dicendomi: guarda, se ha occasione di poter, glielo dica al Santo Padre questo, che noi tutti i giorni preghiamo per lui.
Quindi c'è una grande voglia di spiritualità, possiamo dire, nelle giovani generazioni.
Sì, lo abbiamo notato tantissimo in questa giornata, e i tratti che il Papa ha saputo dare nelle riflessioni segnalavano proprio questa centralità di Gesù Cristo, questa attenzione alla preghiera, senza demonizzare un po' niente. La cosa bella è quella, cioè che tutto quello che poi fa parte della vita, della scienza, delle scoperte che hanno una loro importanza, però ecco, riportare sempre il cuore a un centro che sia importante, che è il Signore, insomma.
Allora, le due domande al Santo Spirito le chiedo brevità, anche perché peraltro lei ha impegni, sì. È stata un'estate insolitamente calma, no? Di solito noi abbiamo raccontato sempre estate molto movimentate, la movida, i problemi. Che è successo in Santo Spirito?
È stata un'estate tranquilla, non so, sarà un miracolo, non so, sarà
il Papa. No, come se lo spiega lei? Come se lo spiega?
Ma c'è stata molta attenzione ultimamente, probabilmente ci sono stati alcuni episodi che hanno un po' negli anni, poi li conoscete un po' tutti, che hanno un po' davvero fatto traboccare il bicchiere, quindi probabilmente questo avrà anche spinto, non so, forse anche un cambio generazionale, un cambio anche di attenzione delle nostre autorità, insomma. Io credo che le sensibilità in chi governa sono anche diverse, quindi probabilmente c'è molta più attenzione, credo. Mi riferisco a istituzioni a 360 gradi, no?
Certo,
che vanno dalla situazione,
certo.
Carabinieri, finanza,
questura, eccetera, eccetera.
Questura, tutto qua.
L'altra domanda sulla famosa RSA di lusso che dovrebbe sorgere, che notizie ci sono?
Ma per ora qui è tutto silenzio. L'unica cosa che leggo in giro, lo dico perché è ufficiale, cioè che leggo in giro che questa società sta investendo in tante altre parti, quindi questi sono argomenti comuni, quindi però qui è tutto silenzio, insomma. Stiamo aspettando, noi speriamo in una risposta positiva, anche per poter anche avere più possibilità di concretizzare questo progetto di centri studi internazionali Papa Leone XIV.
Peraltro voglio dire, essendo pontefice un agostiniano ed avendo studiato in quella università, se non sbaglio,
laureato in matematica,
quindi forse una buona parola, come si diceva un tempo, ce la può mettere. Padre Pagano, grazie di essere stato con noi, buona mattinata.
Buona mattinata.
Contro Radio Newsline estate.
L'ultima parte della newsline la dedichiamo alle questioni del trasporto pubblico a Firenze. Per andare ad approfondire la questione del bonus TPL ti porta a Firenze 2025, lo facciamo con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Una serie di scontistica, poi le andremo a ribadire, ma volevo capire innanzitutto qual è la filosofia che c'è dietro questa attenzione nei confronti di quanto si paga per il trasporto pubblico.
La filosofia è abbastanza semplice: noi vogliamo sostenere le famiglie e i comportamenti che sono ambientalmente responsabili. Sostanzialmente chi usa i mezzi pubblici aiuta la città, tutta la città, perché aiuta ad avere meno traffico e meno inquinamento, e noi vogliamo sostenere queste scelte. Quindi abbiamo deciso di investire 4 milioni di euro per dare 25.000 abbonamenti scontati alle fiorentine e fiorentini, basandoci su due elementi. Uno, quello del reddito, perché la priorità è aiutare le persone e le famiglie con redditi bassi e redditi medi, quindi sotto i 36.000 euro. E l'altro riguarda invece il criterio ambientale, quindi per poter mantenere per tutto l'anno questi sconti, vuol dire abbonamenti a 5-10-20 euro al mese, si devono fare almeno 20 corse al mese, e quindi vogliamo incentivare anche a utilizzare di più i mezzi, non soltanto a tirare dentro nuovi abbonati, a sostenere i vecchi abbonati, ma anche a far aumentare il numero di corse che questi fanno.
Peraltro gli abbonati possono anche accedere gratuitamente al servizio di bike sharing fino al 31 dicembre. Questo va nel senso in cui lei diceva, ma questa prospettiva di rendere il TPL gratuito, reale, fattibile, praticabile?
Noi abbiamo iniziato un paio d'anni fa a dare dei sostegni sostanziosi, mai come quest'anno, per chi usa i mezzi pubblici. Fino all'anno scorso erano riservati ai nuovi abbonati e agli studenti, adesso si amplia tantissimo la platea, ma lo vogliamo fare anche per avere una prospettiva, quella di un trasporto pubblico universale. Abbiamo iniziato a fare queste scontistiche quando siamo andati a Tallinn, ne parlammo con il sindaco. Tallinn è stata la prima città in Europa a avere il trasporto pubblico gratuito per tutti, e ci siamo dati una prospettiva lunga, una prospettiva che la nostra città vuole perseguire. Già quest'anno arriveremo a dare abbonamenti scontati fino all'80% ai fiorentini, ma è una prospettiva su cui deve andare tutto il paese. È ridicolo che siamo ancora un paese in cui i mezzi pubblici non vengono incentivati fino in fondo. Noi abbiamo un grande bisogno di avere meno traffico in città, di avere un trasporto pubblico più efficiente, ma da anni i fondi sono fermi. Ecco, Firenze vuole essere un po' una capofila di un modello diverso di mobilità, ed è il motivo per cui stiamo costruendo le tranvie, ma è il motivo per cui stiamo costruendo le ciclabili, il motivo per cui stiamo facendo dei passi avanti costanti verso il trasporto pubblico sempre più accessibile.
Un adagio che cito un po' male, ma più o meno molto significativo, dice: una civiltà non si misura da quanti poveri riescono a comprare una bella macchina, ma da quanti ricchi prendono il TPL, no? Questo è il trasporto pubblico, mi sembra più o meno è questa la questione. È evidente che c'è anche un problema di attrattività, no? del mezzo pubblico, che deve diventare effettivamente universale. Da questo punto di vista, secondo lei che tipo di percorso va fatto?
Ma noi stiamo facendo degli investimenti enormi, abbiamo realizzato delle linee della tranvia negli scorsi anni, ma nei prossimi anni investiremo più di 1 miliardo per fare altre linee. La tranvia è il mezzo di trasporto più moderno e più europeo che ci sia, perché passa ogni 5 minuti, passa sempre puntuale, non ci sono problemi. E accanto a questo stiamo lavorando a migliorare anche gli autobus e a costruire un servizio più efficiente. Abbiamo comprato i nuovi mezzi elettrici, abbiamo esteso le ali dei bussini, vogliamo estendere anche al trasporto notturno il servizio della nostra città, il trasporto notturno che ora non esiste. Per noi fa tutto di pari passo, le infrastrutture e il miglioramento del servizio attuale. Così vogliamo convincere i fiorentini, quelli che possono, perché non c'è da fare una guerra alle macchine, ma c'è da offrire un'alternativa efficiente all'auto privata, che è il mezzo più costoso e anche più lento per spostarsi in città.
In conclusione, assessore, vogliamo dire dove un fiorentino che fosse interessato può trovare tutte le informazioni per gli abbonamenti, per rientrarci, eccetera, eccetera?
Sul sito del Comune di Firenze, su tutti i social del Comune di Firenze. Dal 25 di agosto si potrà iniziare ad acquistare questi abbonamenti scontati, e gli abbonamenti partiranno da settembre. il primo mese diciamo che il numero di corse non verrà conteggiato, anche per far abituare le fiorentine e fiorentini a inquadrare il QR code sui mezzi per fare il contacorse, quindi il primo mese non dovranno farlo, ma dal secondo sì. 20 corse e abbonamenti a partire da 5 euro al mese.
Assessore Andrea Giorgio, grazie di essere stato con noi, buona mattinata a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
When I think about what you've become, I feel sorry for your mom. You say we're all having fun. Do you know you're the only one? When the lights go down in this fucking town, I know it's time to go. When the radio plays and the static stays, yeah, I know it's time to go.
Allora siamo in conclusione, un po' di messaggi sul cubo. Giancarlo ci dice: il cubo nero è uguale a quello della Mecca. No, dai, forse non hai presente esattamente come la vicenda della Mecca, però no, dai, non ce lo vedo, anche perché poi in realtà a riguardarlo bene non è nero, è marrone, e come mi ha detto un'architetta, il marrone in architettura è peggio del nero. Quindi non è una diminuzione, no? Per dire, ma è un ulteriore aggravante. Poi è una questione anche lì di gusti. Su questo voglio, almeno per me, per come la interpreto io, no? Il problema riguarda piuttosto i processi autorizzativi, quelli sì mi interessano. Poi i gusti, come ci diceva anche il professor Pestinenza, cambiano nel corso del tempo, e magari oggi ci piacciono delle cose che prima non ci piacevano. Vediamo diversi messaggi, come uno molto lungo, molto articolato, che ci dice, non è firmato: stimo il professor Prestinenza, ma dissento da alcune considerazioni. Il problema di Firenze non è il rischio di diventare presepe, ma l'essere diventata una città di palazzi di Erode, cioè per un'elite di pochi ricchi e potenti. Ricordiamo che la questione è più pubblica che mai, essendo quello un edificio che sorge sulle ceneri un teatro civico. Lo sfregio è doppio, sia nei confronti della comunità cittadina sia nei confronti del tessuto urbano. Gli architetti non possono operare in completa autonomia, così come auspica il professore. La città è di tutti, la sua identità va difesa, grazie anche agli istituti di tutela, che giusto abbiano voce in capitolo. No, ma questo è chiaro. Ora, non per fare l'avvocato d'ufficio del professor Prestinenza, ma non mi sembra abbia detto esattamente questo. A parte la sua valutazione appunto architettonica rispetto ad esempio alla questione dei concorsi, ha detto che sarebbe giusto farli sempre, soprattutto quando ci sono opere di questo valore, perché almeno c'è un dibattito. Poi il tema del pubblico e del privato, il problema è che lì Cassa Depositi e Prestiti quella roba l'ha venduta, quindi nel momento in cui diventa privata, diventa privata. Poi ci sono le leggi, naturalmente, la tutela del paesaggio, la Costituzione, e lì va capito se appunto i percorsi autorizzativi abbiano tenuto conto di tutto questo, se sono stati in regola. Un altro messaggio di Gianluca: se i professori difendono la casta non si va da nessuna parte. Credo ingeneroso, Gianluca, perché non mi sembra che Prestinenza abbia difeso la casta. Poi quale casta? Boh, le caste sono tante in questo paese. Le 8:59 e 53 secondi, quindi siamo davvero in conclusione. Dopo la sigla, ringraziando per l'ottima regia Pierluigi Megers, che ritroverete in conduzione a partire dalle 9:30, dopo la regia un po' di respiro con la bellissima musica delle straordinarie selezioni di Controradio a cura della redazione musicale, dei nostri selezionatori che insomma sono lì a pensare come mettervi quelle chicchine che mi fanno partire bene la giornata. L'informazione di Controradio ritorna con la prima edizione il GR 12:45, alle 19 la Newsline serale con Raffaele Palumbo, prima alias The Terrible dalle 16 con voi, e prima, dopo il City Lights, ancora selezioni musicali. È davvero tutto, una buona mattinata da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Newsline estate. Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che impareranno come stare in barca e dove mettere le mani, con il secondo come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori FIV, Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo a settembre a Livorno in compagnia di Domenico Guarino. Info www.ycl.it. segreteria@ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BEC Speakers.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Oh.
Controradio.
Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone. In every restaurant. Everyone we know. And everything you want. What you gonna do? Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love. In every kind of way, everything you know, and every single face, every change of heart, and every saving grace, every song we sing, and every kind of play. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front.
Questa è Controradio.
Wrong joint.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio. Controradio. Musica. Buona musica.
Che meraviglia.
Let's go.